Sia lodato Gesù Cristo. Come oggi siamo stati anche noi lì, nel Tempio, ci siamo trovati un posto per contemplare una scena che è forte, una scena che sgomenta, perché prende la frusta, butta i tavoli, caccia i venditori di animali, invita quelli delle colombe a uscire. E qui c'è un gesto profetico altissimo, no? Qui c'è, quindi il gesto profetico è qualcosa che al di là dell'esteriorità racchiude un significato più profondo. È uno dei passi personalmente che mi piace di più contemplare, perché e mi ci vuole tanto tempo per contemplare questo passo, no? E spero di non farla lunga come gli altri di battere il record, perché per comprendere questo passo bisogna andare a quelle istruzioni date dal Signore a Mosè per costruire l'arca dell'alleanza, il tabernacolo, in cui veniva custodita al centro di quel recinto dove fuori si teneva, dove c'erano gli oggetti sacri della liturgia ebraica e quell'arca santa in cui c'erano quelle tre cose, le tavole dell'alleanza, la verga di Mosè che germogliò e un po' di manna, no? E sul coperchio di quest'arca c'erano questi cherubini e su quel coperchio si sedeva Dio nella nube e parlava a Mosè quando si calava nella tenda, quando aveva l'incontro con Mosè che poi usciva tutto raggiante. Quell'arca dell'alleanza che poi fu portata da Giosuè nella terra promessa e vagava di luogo in luogo, e mi ricorda quel momento tremendo quando c'era quella battaglia con i farisei, con i filistei. Allora chiamarono l'arca dell'alleanza, allora quando arrivò l'arca dell'alleanza fecero un urlo tremendo, i filistei si misero paura, andarono all'attacco con l'arca dell'alleanza sicuri di vincere, furono tutti abbattuti e l'arca fu presa dai filistei, spiazzati completamente. L'arca dell'alleanza era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, che erano benedetti e amati da Dio, che riposava in mezzo a loro in questa arca. Eppure furono distrutti, però i farisei glieli restituirono l'arca, pagando anche salato. Non so quanti topi di oro dovettero dare insieme all'arca dell'alleanza, perché gli ebrei sono sempre ebrei, si fecero pure pagare, no? per riavere l'arca, no? Perché sapete che l'avevano riposta insieme con il loro idolo, e il loro idolo la mattina si trovava lì caduto, alla fine poi vennero un sacco di malattie, di altre cose, capirono che gliela dovevano restituire, no? E Davide col suo grande desiderio di dare un edificio, il sogno di Davide che trasmise a Salomone, no? Di costruire una casa per il suo Signore. E il Signore gli disse: sono io che costruisco una casa a te, no? Nathan, di fronte al desiderio bello, disse subito sì, ma poi il Signore disse no, non lui, perché ha versato troppo sangue. E quella volta che portò l'arca a Gerusalemme, voleva portare l'arca a Gerusalemme, e quando si impantanò e quei due toccarono e furono seccati, si spaventò, dice no, meglio che non vieni a Gerusalemme. Stette a casa di Obed-Edom per 3 mesi. Stette a casa di Obed-Edom per 3 mesi, come Maria stette a casa di Elisabetta per 3 mesi, no? E quando vede che Obed-Edom fu benedetto, dice, beh, forse la portiamo lì. E lì lui si umiliò, si spogliò, cantò davanti al Signore. Spogliarsi era il segno proprio di essere l'ultimo tra gli ultimi, perché bisogna essere tutti vestiti. E Micai lì, se non sbaglio, disse, ma non ti sei vergognato? E lui dirà, no, questo è ancora di più, mi umilierò davanti al Signore. Che bello, Davide. Davide ci ha puntate peccato che ha fatto, non scendiamo in quello, ma puntate così alte, no? Ancora di più mi umilierò davanti al Signore. E accumulò tesori, accumulò materiale, accumulò denaro perché suo figlio potesse costruire questo tempio. E lì Salomone, quel tempio grandioso, no? Era l'orgoglio di Israele, venivano anche per vederlo, questo tempio dove c'era il Signore, che quando Salomone lo inaugurò scese quella nube che dovettero uscire tutti i sacerdoti perché non si vedeva, perché la nube, nella nube c'era la presenza potente di Dio, no? E poi le tristi vicissitudini, no? Di quel tempio. Ezechiele che vide la gloria di Dio uscire dal tempio, un momento tragico della storia di Israele. Dio che abbandona il tempio, se ne va. La distruzione del tempio. Il ritorno con i libri sacri parlano del ritorno in toni epici, ma fu un ritorno di poveracci, di schiavi, a cui fu permesso di costruire un piccolo edificio in confronto a quello precedente, in cui però l'arca dell'alleanza non c'era più. E nel Santo dei Santi c'era solo una cameretta vuota, a cui si accedeva con un velo, attraverso quel velo che si squarciò in due quando il Cristo morì. E questo tempio, questo è il secondo tempio. Il primo tempio è quello di Salomone, poi c'è il secondo tempio che è quello di Neemia, e ci sarà poi 46 anni prima di Cristo, quanto dice, ci sono voluti quanti 46 anni, no? Cioè Erode che costruirà un tempio, ma non un altro tempio, non è il terzo tempio, eh? Quello di Erode non è il terzo tempio, è il secondo tempio rinnovato, restaurato, grandiosamente per la gloria non di Dio ma di Erode che voleva qualcosa, ma quello era il secondo tempio. E gli ebrei hanno un terzo tempio, lo sapevate che gli ebrei hanno un terzo tempio? Terzo tempio, sì. Il terzo tempio di Ezechiele, perché Ezechiele parla di un terzo tempio, le cui misure sono state date a lui, che saranno misure grandiose, e che secondo alcuni degli ebrei sono divisi un po' in clan, diciamo così, mi manca la parola, comunque mi avete capito, no? Che pensano, ecco, che prima della venuta messianica, perché loro lo stanno ancora aspettando, sarà ricostruito il Tempio a Gerusalemme, il Terzo Tempio. Altri lo vedono semplicemente come un Tempio ideale, profetico, no? Ma è il Terzo Tempio. Ezechiele ne ha parlato. Questo Tempio che non è stato mai costruito con mani d'uomo e che ci rimanda direttamente a quello che dice Gesù passeggiando in questo Tempio. Ora, tutta questa storia l'abbiamo sintetizzata, ma voi prendete il momento solenne, grandioso, di quando Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù al Tempio, dove quello che era simbolo ora diventa realtà. Era simbolo della presenza, segno della presenza di Dio. Ora Dio è presente in persona. In persona Dio è presente lì nel Tempio, quando era piccolo bambino. Ma adesso ci entra adulto. E cosa fa? Che cosa passa nel cuore di Gesù vedendo quello che vede? E ho dimenticato un pezzettino della storia, bisogna tornare indietro. Quando sotto la dominazione greca, Antioco, Epifane mi sembra, io fece quello che è chiamato l'abominio della desolazione. Cosa fece? Introdusse la statua di Giove nel Tempio di Gerusalemme, nell'altare degli olocausti ci mise Giove. Fu un momento drammaticissimo, che però nella sua negatività portò la positività della testimonianza dei Maccabei, la grande rivolta dei Maccabei che portò a purificare il Tempio, e ancora oggi si festeggia la grande festa della purificazione del Tempio con grandi festeggiamenti, perché l'onta dei pagani era stata vinta, era stata purificata. E quando noi vediamo Gesù che passeggia nel Tempio, dobbiamo avere nel nostro cuore tutta questa storia, in sintesi. Dobbiamo averla gustata anche momento per momento, nel deserto, nel tempo di Giosuè, nel tempo dei regni, nel tempo della dominazione greca, nel tempo della dominazione romana. Allora arrivi a gustare la scena. Capisci che se arrivi a questa scena senza aver prima gustato tutto ciò, che non puoi entrare nel messaggio profondo di questo momento in cui il Cristo si manifesta così, in modo così non consueto, con questa frusta, con questa... Chi mi rappresenta? Qual è il messaggio che sta sotto questo? Lo dirà lui stesso, dice: distruggete questo tempio e io lo rifarò in 3 giorni. Quindi non sta parlando del tempio materiale, ma sta parlando del tempio spirituale. Quel tempio spirituale a cui il popolo ebraico aveva intravisto il significato quando, privato del tempio materiale nella cattività babilonese, comprese che l'altare era il cuore, che l'altare su cui dovevano offrire i sacrifici era il cuore contrito e umiliato. E allora ecco che quel tempio esterno rimanda al quel tempio interno che noi sappiamo bene dal catechismo, che siamo noi battezzati tempio spirituale, tempio di Cristo, corpo mistico di Cristo. E allora questo Gesù che prende la sferza, che cosa mi vuol dire? Tante cose, ma in particolare cosa mi vuol dire? Mi vuol dire che l'amore di Dio è geloso, che Dio è geloso. È geloso del suo tempio, dove deve stare solo lui. Deve stare solo lui, in quel tempio deve starci solo lui. Quella stanzetta, dopo che mancò l'arca dell'alleanza, dopo la distruzione babilonese, era vuota, era nuda, non ci doveva stare niente. Nel tempio nel secondo tempio non c'era più niente, nel tempio di Erode non c'era più niente, stava a significare che deve starci solo lui, lui, lui. E quando lui vede che al posto suo si mette qualche altra cosa, il suo amore geloso esplode. Gesù ha voluto in questo brano del Vangelo mostrare che è geloso di me, perché vuole essere Lui solo, al centro assoluto dei miei pensieri, delle mie aspirazioni, dei miei desideri e del mio amore. E tutto il resto, dice, ma allora padre, non dobbiamo più amare nessun'altra cosa? No, tutto il resto agganciato a Lui. Tutto il resto agganciato a Lui, ma sganciato da Lui niente. Per cui oggi che avete riflettuto abbastanza, no? Dopo le due bandiere, dopo le tre categorie di uomini, ecco, mettiamo il sigillo su questa giornata, su questa esplosione dell'amore geloso di Dio, che vuole essere Lui tutto per te e tu tutto per Lui. Chiediamo a colei che di questo tempio è la più splendida immagine, no? Perché la chiamiamo anche Arca della Nuova Alleanza, no? Tempio, nuovo tempio di Dio, casa mistica, casa d'oro, che ci aiuti lei, no? A comprendere questo amore geloso di Dio e a dare compiacimento a Dio, a questo suo amore, perché il Signore possa compiacersi di me, possa, qui alla fine di questo Vangelo c'è un'affermazione di Gesù che dice: conosce quello che c'è in tutti e non si fidava di loro, no? Che possa invece nei confronti di ciascuno di noi poter dire: veramente io mi fido di te, io ho fiducia in te, io sto in te con gioia, con amore, e vorrei, ecco, che questa mia presenza ti trasformasse sempre più in me. Amen.